Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno, come sapete sono anni che dal 2017 mi occupo di blockchain e bitcoin. Quegli anni sono stati meravigliosi perché c'era uno scambio di informazioni a Milano eccezionale, straordinari eventi uno dietro l'altro, si conoscevano persone, si imparavano tecniche, valutazioni a una velocità incredibile, cose che non sono possibili tramite seguendo un blog o seguendo i social. Bene, oggi sto mettendo insieme gli ultimi aspetti per dare una guida molto semplice a chi vuole iniziare oggi o chi vuole consolidare delle idee che si è fatto negli anni, ma soprattutto un punto di riferimento per tutti coloro che hanno capito che la blockchain non è una cosa destinata a scomparire, ma è una cosa che entrerà sempre di più nell'attività quotidiana degli stati. Ci saranno delle monete sia europee che cinesi, perché attenzione, non è un'invenzione di un ragazzino, ma è proprio le istituzioni ufficiali europee, americane e cinesi che si stanno dotando di criptovalute per farcele usare. Quindi avere delle idee di questo e delle altre applicazioni che si possono fare tramite blockchain è sicuramente un modo utile per andare a capire come lavorare con altre persone via internet. Ecco, questa è la mia prospettiva oggi del mondo blockchain. Data questa breve promessa, però sempre di un minuto e rotti, vorrei entrare nel merito di due questioni di un tema di grande attualità, cioè gli NFT. Gli NFT sono una derivazione dei token, così come li conosciamo. Gli NFT sono non fungible token, quindi assumendo che per definizione un token è fungible, cioè fungibile. Devo essere sincero, io credo che in giro ci sia tanta gente che copia le definizioni che vede da una parte e le mette sul proprio blog, perché ho visto copiature straordinarie delle stesse frasi, delle stesse parole, senza però riuscire a trasmettere il significato. Allora, facciamo un passo indietro. Blockchain e registro distribuito, quindi ci sono tanti anelli di un'unica catena che vengono concatenati gli uni con gli altri. Questi anelli contengono delle informazioni. Le informazioni sono informazioni di transazioni, cioè si dice: guarda che in questo anello della più grande catena è stata effettuata una transazione che ha spostato un bitcoin da un anonimo a Valentino Spataro che voleva diventare ricco senza fare nessuna fatica. Perché un bitcoin oggi ha un suo bel valore, quindi se avete voglia di regalarmelo io sono qua, chiamatemi, vi mando l'indirizzo al volo. Come funziona tutto questo? Funziona dando per scontato che dando un comando attorno al mondo della blockchain, quindi non direttamente la catena ma tutto il software che fa funzionare la blockchain, dando un determinato comando io posso spostare dei bitcoin da uno sconosciuto a me. Questo significa innanzitutto che delle cose possono essere spostate e sono quindi fungibili e in teoria anche divisibili. Ecco che il bitcoin, che un bitcoin può essere diviso in 0,1, 0,01. Se mi date anche uno 0,1 bitcoin vi ringrazio di cuore. Ripeto, è ancora una cosa bellina. Quindi il token, che non è il token della banca, che è un token di sicurezza, quello che è un codice che esprime un modo per entrare all'interno di un servizio online, ecco, il token all'interno del bitcoin è un qualcosa che all'interno dell'imposta di come funziona la blockchain permette di trasferire bitcoin. E qui entriamo nei linguaggi che permettono il trasferimento di informazioni e quindi di smart contract. Lo smart contract può essere una cosa definita e personalizzata da un programmatore che decide che cosa fa un contratto, cosa sposta un contratto quando uno dà il comando allo smart contract e paga per quell'operazione, ma nel momento in cui invece voglio usare gli strumenti di base come Ethereum e Bitcoin, ho già dentro la blockchain, il mondo di Bitcoin, all'interno già il linguaggio di programmazione che permette di gestire determinate transazioni. Se voglio crearne altre, posso farle. Cosa significa? Che io posso usare la blockchain di Bitcoin per fare delle transazioni non di Bitcoin. Questo è il classico token, ok? Una definizione così, secondo me, in giro non la trovate. Io ci riprovo, poi la farò sentire pure ad alcuni miei amici che vivono di blockchain per avere la conferma. Ma sostanzialmente, grazie a un token, grazie a uno smart contract, io posso definire un numero massimo di token che posso distribuire o meno in parti ad altre persone usando la blockchain di Bitcoin. Proviamo a dirlo ancora in un altro modo più semplice. Se io faccio qualcosa sulla blockchain di Bitcoin, cosa faccio? Prendo e trasferisco dei soldi a destra e a sinistra e una piccola fee, una piccola tassa viene data nel momento in cui trasferisco dei Bitcoin. Io, sempre usando la blockchain di Bitcoin, posso definire di avere un certo quantitativo di cose che andremo a chiamare token e che daremo in parte ad altri secondo delle regole che vado a costruire in uno smart contract. Quindi io dico, ho un massimo di 100 token e voglio poterle trasferire ad altri che non le hanno, senza nessun altro limite, ok? Io decido che il mio smart contract ha 100 di qualcosa, pippi, chiamiamoli 100 pippi, i famosi 100 pippi. Voglio darne 2 a un mio amico, io posso fare la transazione, dare il comando al mio smart contract che controllerà se nel mio platform ho già un importo, un certo numero di pippi, e manderò questi miei 2 pippi a Mario, a Giovanni e via di seguito, i quali potranno trasferirne uno o tutti o meno di uno ad altri secondo le regole che io decido nello smart contract. Quindi, innanzitutto, portiamo a casa quest'idea. Il token che io vado a creare su una blockchain già esistente, ad esempio una blockchain di Bitcoin, o più probabilmente, perché è più facile, su una blockchain di Ethereum, ebbene, questi pippi sono limitati e possono essere trasferiti in tutto o in parte alle condizioni che voglio. Mi sono inventato una moneta? No, mi sono inventato i pippi. Cosa sono i pippi? Niente, non è niente. Me li sono inventati io. Se questi pippi hanno un valore in sé, perché per altre ragioni vado a definire che i 100 pippi permettono di cambiare l'inquinamento nell'aria a Milano, beh, allora ho risolto un gran problema per l'inquinamento a Milano. Ma, come avete capito, se io creo uno smart contract per gestire 100 pippi, evidentemente voi, prima di volere o non volere 100 pippi o di usarli per altre cose, volete avere qualche informazione in più, cioè il contesto all'interno del quale i token sono stati creati da me. Qui stiamo parlando di token fungibili, cioè 100 pippi possono essere divisi, quindi divisibili in, per esempio, 3,97, e possono essere dati ad altri senza che si perdano, e quindi sono fungibili. I 3 token che io distribuisco di 100 massimi sono uguali ad altri 3 token che vengono distribuiti da un altro che ne aveva altri ai quali li avevo dati. Quindi l'idea è che questi 100 pippi, divisi in parte, siano sempre gli stessi, siano fungibili, siano la stessa qualità, la stessa cosa. Che cos'è un pippi? Io non ve lo so dire, però se per voi il pippi è una cosa che ha un grosso senso, benissimo, questo grosso senso è uguale anche per tutti gli altri, in quantità diverse. Quindi la qualità è quella e le quantità sono diverse. Questi sono i token, ok? Un'unità di conto, io direi in termini tecnici, in termini economici, un'unità di conto per misurare delle cose che possono essere distribuiti in più parti. Per esempio, tu mi paghi 1000 euro e io ti autorizzo a fare 200 transazioni di delle tue fotografie via internet. Ecco, questa secondo me potrebbe essere una prima applicazione. Chiaramente il trasferimento delle foto e il costo del trasferimento di una singola foto non viene fatto dentro la blockchain, viene effettuato all'esterno e poi io trascrivo quello che serve sull'utilizzo o meno del token per trasferire e memorizzare le fotografie all'interno della blockchain Bitcoin. Adesso andiamo a vedere cosa sono gli NFT, cioè quei token che però non sono fungibili. E allora, che cosa sono i token non fungibili? I token non fungibili sono quelli che tendenzialmente, così come sono definiti all'inizio, non sono divisibili e non possono essere ceduti ad altri. Cosa mi viene in mente? Che se con uno smart contract io posso definire una quantità massima da distribuire in parti, perché tramite uno smart contract non posso definire qualcosa di trasferibile ma solo una volta e non divisibile? Ed è quello che presuppongono gli NFT. Tramite dei meccanismi, delle logiche matematiche particolarmente complesse che non vi so spiegare, ma che sostanzialmente partono dall'idea di un file che viene messo su una rete di file universale, quindi IPFS. Per chi lo ricorderà, IPFS è un sistema per generare un indice e un indirizzo per arrivare a un file ovunque sia nel mondo. Questi file possono essere anche cancellati, si possono pure perdere se nessuno li utilizza, quindi chi li compra e chi li cede ha interesse a tenersi un piccolo serverino all'interno di IPFS, tale da avere una copia di quello che sta vendendo o una copia di quello che ha comprato, in modo tale che non possa essere cancellato. Di solito queste cose si pinnano, si fa un pin, cioè sul file che metto sul mio sul mio computer che si collega a IPFS ci sarà sempre questo file che ho comprato e l'indirizzo a questo file, perché lo pinno. Se spengo il mio serverino, il resto della rete IPFS potrebbe dimenticarsi tutto e io perdere quello che ho comprato o quello che ho venduto. Forse interessa di più a chi l'ha comprato. Quindi stiamo parlando della cessione di qualcosa di unico. Quando parliamo di unicità pensiamo subito a tutti quegli algoritmi che permettono di generare delle impronte di hash uniche a seconda del file. Quindi io ho un file che cedo e questo file ha una impronta unica che può essere dimostrata nel mondo e chiaramente non posso dividere. Allora verrà creato un token non sulla base di una quantità ma direttamente sulla qualità, quindi sul codice di hash, per dirla in modo semplice. E sostanzialmente quando lo smart contract entrerà in funzione perché cede quella cosa univoca, non fungibile, non divisibile, la cederà a qualcuno se ha abbastanza risorse, per esempio sulla blockchain utilizzata, quindi se ha abbastanza Bitcoin, se ha abbastanza Ethereum. Chi ha più Bitcoin o Ethereum per acquistarsi quell'unico token non divisibile, benissimo, a quell'uno, entro quella scadenza, lo smart contract darà in automatico il file. Quindi abbiamo una garanzia di esecuzione dell'ordine indipendentemente da tante condizioni. Le condizioni le decide lo smart contract a priori, sempre che non modifico lo smart contract in itinere, e lì sarebbe una bella frode da definire. Proviamo a ripetere in modo più semplice: un NFT è un non fungible token, cioè un token che rappresenta un qualcosa di unico, che non è divisibile. Quindi mettiamo il classico file digitale con una canzone, oppure come ha fatto il primo caso famoso, lui aveva fatto per 5 anni delle immagini, dei disegni, uno al giorno, e questi disegni li ha messi in un unico file su rete IPFS, ha preso un'impronta e questa impronta l'ha messa come token non fungibile in vendita. Che cosa significa acquistare un'impronta, di un file che viene ceduto come token non fungibile. Vabbè, comunque, che senso ha? Ebbene, il senso non è all'interno della blockchain, ma è all'interno, e nemmeno all'interno dello smart contract, ma all'esterno. Cioè, io che cosa metto su un sito internet? Guarda che sto per vendere un mio non fungible token che rappresenta i diritti di sfruttamento commerciale della mia canzone, della mia fotografia, del mio disegno. Quindi io ti trasferisco un file e nell'offerta in pubblico, in lingua che scelgo, italiano, inglese, quello che è, scrivo che ti do questo indirizzo, questo hash del file, autorizzandoti a fare quello che è indicato nell'offerta. Quindi, attenzione, secondo me il valore all'NFT non solo ha nel fatto che sto trasferendo un file, ma anche in tutta la documentazione testuale dell'offerta, che è un aspetto di e-commerce che viene sottovalutato moltissimo. Ecco che persone come Morgan possono dire: io ho ceduto gli sfruttamenti di diritti patrimoniali della mia canzone per 10.000 euro, chi se la compra la potrà stampare, utilizzare come vuole e sfruttare senza dargli nient'altro. Questo chiaramente che valore ha? Ha valore di contratto scritto, se lui l'ha scritto e sottoscritto davanti a un notaio, o comunque l'ha firmato ed è un pezzo di carta esistente, oppure ha utilizzato un documento elettronico con vari meccanismi di firma. Quindi, attenzione, il valore del token, in questo caso non fungibile, di Morgan, dipende dal valore dell'offerta al pubblico. Se io dichiaro una cosa che non ha nessun senso, non può essere cedibile, vendo il mio fegato, ecco che questo contratto è nullo ab origine, perché io non posso vendere parti del mio corpo fino ad oggi. Chissà che fra qualche anno cosa succederà, vedrai che ci potremo tagliare una fettina di fegato per reclonare fegati interi. Comunque, per ora non si può fare perché sarebbe un danno alla salute, quindi il diritto nega il valore a qualsiasi contratto di questo tipo. È chiaro quindi che cos'è un non fungible token? È un qualcosa di non fungibile, ma questo qualcosa di non fungibile, cioè non divisibile e non ritrasferibile se non da chi l'ha ricevuto, cioè perché chi ce l'aveva trasferisce tutto a chi lo riceve. È come un token fungibile dove dico: io ho 100 pippi, ma ne posso trasferire solo 100 tutti insieme, e quindi mi svuoto della mia disponibilità. Poi magari me lo puoi ridistribuire, lo puoi rivendere se lo vuoi rivendere, però li puoi distribuire e rivendere tutti insieme, senza venderlo un pezzettino alla volta. E quindi nello smart contract definisco questa regola. Ecco che un token token fungibile diventa non fungibile, perché dico: o trasferisci tutto o non trasferisci niente. E quindi in questo senso ha anche una grossa importanza verificare che i sorgenti del token, così, dello smart contract che gestisce token, non venga modificato nel tempo e non possa influenzare successivamente i trasferimenti ulteriori. Ok? Quindi voi direte: ma perché io non posso crearmi uno smart contract per poi gestire i token a modo mio? Perché nella gestione della blockchain, nel modo in cui è sviluppata la blockchain, i token sono intimamente collegati allo smart contract che viene predisposto. Quindi probabilmente ci sono anche delle difficoltà nella gestione degli upgrade o degli update dei vari smart contract, ma se sono legati a un'utenza, diciamolo in questo termine, non avremo problemi. Se invece fossero slegati all'utenza, avremmo problemi di connettere tutte le versioni successive. Ma siccome questo problema non è stato sollevato da nessuno, io mi aspetto che colui che crea uno smart contract può creare le versioni successive continuando a consentire il trasferimento dei token. Quindi aggiorna lo smart contract e distribuisce i token con le nuove regole. Questo comunque non è consentito a chi non ha generato lo smart contract per primo. Quindi il token generato da Mario resta il token generato da Mario e non può essere clonato da Sempronio con un altro smart contract. Questo sarebbero degli aspetti da valutare. Ricordiamoci che il linguaggio che all'interno delle blockchain, che permette il trasferimento dei token, è un linguaggio molto semplice con i comandi molto essenziali, che quindi già prevedono tutte queste ipotesi e non richiedono delle dichiarazioni espresse per limitare le attività. Quindi se io faccio delle cose, queste cose le posso fare io, non le possono fare altri, perché è il riconoscimento all'interno della blockchain della mia posizione, in particolare del mio smart contract. Bene, ho cercato di dare un'impostazione molto tecnica, probabilmente, però chi si occupa di questi aspetti tecnici riderà, perché si renderà conto che molte cose sono imprecise. Però per chi è già dentro, probabilmente sono riuscito a dare delle nozioni, spero, ragionevoli. Prima che questo episodio venga distribuito in giro, chiaramente chiederò opinione a dei miei amici. Caro saluto a tutti, Caffè 2.0, per chi vuole una versione molto sintetica di che cos'è un token e un non fungible token, lo potrà trovare nella monografia che sto realizzando. A tutti, alla prossima!